Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutti e tutte, siete sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM e qui Alessia che vi parla e vi dà il benvenuto a Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Oggi continuiamo a raccontarvi la Resistenza in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione e lo faremo presentando il libro dal titolo Partigiani d'Oltremare, dal Corno d'Africa alla Resistenza Italiana, edito da Pacini, e lo presenteremo insieme al suo autore, lo storico Matteo Petracci, che sarà nostro ospite nella seconda parte di questa puntata. Vi ricordo che potrete riascoltare la puntata in podcast dal nostro sito radiovalloon.info a partire da lunedì successivo alla messa in onda, insieme alle tante altre puntate che in questi anni abbiamo dedicato alla resistenza e alla lotta di liberazione. Prima però di entrare nel vivo della puntata ci riscaldiamo un po' con gli Atarassia Group e il loro pezzo La preghiera dei banditi.
Per resistere, ma dati al mondo per resistere, con nuovi nomi al volto. Si cambiò l'orgoglio in desiderio, le sconfitte in determinazione, il pianto e lacrime di piombo. Così nei dintorni dell'8 settembre fummo pronti a fare a pugni con la vita. Così senza mai piegarci alla fatica affrontammo una salita che non finiva mai. Somigliava affatto al vanto di una sera, ci scegliemmo la bandiera. Signore dei banditi, oltre la pelle non abbiamo altro da dare se non questa preghiera. Fa che i figli del nostro sacrificio portino nel cuore sangue e libertà. Fa che ancora tra 100 anni ci sarà chi curerà questa ferita che non guarisce mai. Ai, 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 ai.
La Resistenza Italiana fu un movimento antifascista e contro l'invasore, ma non fu sicuramente un movimento nazionalista né esclusivamente bianco e patriottico. Nel saggio storico sulla moralità della Resistenza, Claudio Pavone sottolineò come la Seconda Guerra Mondiale superò subito le classiche divisioni nazionali, sia mediante le forme di collaborazionismo con gli occupanti, sia mediante l'adesione ai movimenti di resistenza attivi nei territori, al punto che fu strettissimo l'intreccio tra guerra fra le nazioni e guerra civile. I partigiani di ogni paese infatti riconoscevano un compagno di lotta nello straniero antinazista e antifascista e un nemico mortale nel connazionale collaborazionista. Di fronte ad alcune diffuse mistificazioni sovraniste sulla lotta partigiana, per esempio l'Ampi di Brescia recentemente ha scritto: «I partigiani combattevano contro i fascisti, italiani e stranieri, per la liberazione dell'Italia dalla dittatura e accoglievano tra le loro fila i migranti di allora, cioè le persone costrette a lasciare il loro paese, ad esempio a causa della guerra». Tra 1943 e 1945, infatti, c'erano oltre 50 nazionalità rappresentate nella Resistenza Italiana. In questo sfondo di internazionalismo partigiano e di accoglienza di migranti in fuga e in un momento di crisi che viviamo a causa della pandemia che richiama costantemente l'urgenza di una solidarietà internazionale, vi raccontiamo una bella storia, cioè quella dei partigiani d'oltremare. Il libro di Matteo Petracci ricostruisce la vicenda degli africani del Corno d'Africa provenienti cioè dalle aree dell'impero fascista e che si trovavano in Italia, in particolare a Napoli, fin dal 1940 per la mostra coloniale delle terre d'oltremare. Stretti per tre lunghi anni tra leggi razziali e bombardamenti, i sudditi coloniali poi vennero trasferiti nel 1943 nelle Marche e qui all'8 settembre una buona parte di loro aderì alla guerra di liberazione. Prima di accogliere tra noi Matteo Petracci, ci avviciniamo alle Marche tramite un pezzo bellissimo della Gang dal titolo Ottavo Chilometro.
Gli occhi alla pioggia, nella notte più nera, hanno il passo di chi non si arrende alla bufera e con l'anima in spalla, nella notte più scura, vanno via fra un campo di grano e un filare di uva. Sono quelli dell'ottavo chilometro, partigiani una volta, partigiani per sempre, e la notte li attende sul sentiero che passa e che va. Da qui, da qui, da qui, da qui, fino all'eternità. È lo straccio che portano al collo e tengono stretta una foto all'altezza del cuore per chi li aspetta. Sarà triste la cena, chi prega per loro avrà l'anima in pena. Sono quelli dell'ottavo chilometro, partigiani una volta, partigiani per sempre, e la notte li attende sul sentiero che passa e che va. Da qui, da qui, da qui, da qui, da qui, fino all'eternità.
Diamo il benvenuto a Matteo Petracci sulle frequenze di Radio Città Fujiko e benvenuto anche nella rubrica di quest'anno, di questo aprile 2020 di Vallun, dedicata proprio al mese partigiano. Ciao Matteo.
Ciao Alessia, ciao. Grazie, e grazie a te e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko.
Bene, grazie. Ecco, faccio per gli ascoltatori e le nostre ascoltatrici, faccio una piccola presentazione di Matteo Petracci, che è uno storico e oltre a Partigiani d'Oltremare, che presentiamo oggi, è anche autore del volume uscito nel 2009 per il lavoro editoriale dal titolo Pochissimi inevitabili bastardi, l'opposizione dei maceratesi al fascismo, Poi I matti del Duce, manicomi e repressione politica nell'Italia fascista, che è uscito invece per Donzelli nel 2014. E poi io citerei anche un bell'articolo che è uscito sulla rivista Mondo Contemporaneo nel 2017, che si intitola Liberazione interrotta, lettere dal carcere di un partigiano etiopico, che è un saggio, immagino, che raccolga i primi risultati della tua più ampia ricerca, che poi è confluita nel libro Partigiani d'Oltremare. Quindi la domanda di rito adesso è proprio ti chiedo qual è stata un po' la porta d'accesso di questa ricerca e cosa ti ha spinto, insomma, dal punto di vista personale ma anche di interesse storico e storiografico, a portare avanti questo lavoro.
La ricerca effettivamente parte da molto lontano, nel senso che quando ero poco più che ragazzino, perché avevo forse meno di 20 anni, ho cominciato a frequentare alcuni partigiani, tra i quali c'erano alcuni partigiani che avevano militato con questa banda, che è la banda, diciamo, protagonista del libro Partigiani d'Oltremare, e attraverso i loro racconti mi sono avvicinato a questa storia. E poi dopo, nel corso degli anni, ho sviluppato altre ricerche, ho fatto il dottorato in storia e, diciamo, ho appreso un metodo, per così dire. Però questa storia, questi racconti che mi erano stati fatti e soprattutto queste fotografie che ritraevano questo gruppo partigiano così composito, mi era rimasta nella testa e nel cuore. E quindi a un certo punto, circa 5 anni fa, dopo l'uscita dei Matti del Duce, mi ci sono messo a lavorare di gran lena e ho cominciato a fare delle ricerche sia in archivio sia sul campo, perché erano stati pubblicato un articolo di Luigi Goglia qualche anno prima, che raccoglieva un po' le testimonianze che erano state prodotte nella memorialistica partigiana riguardante la presenza di questi africani all'interno di questo gruppo partigiano, ma non si conosceva poi molto. Frequentando archivi, frequentando anche cimiteri, archivi parrocchiali, poi moltissime informazioni le ho trovate nell'archivio storico del Ministero degli Affari Esteri, mi sono diciamo poi messo a lavorare per ricostruire questa storia, che è una storia che parte da molto lontano, perché la presenza di questi africani è legata all'esposizione coloniale organizzata a Napoli nel 1940, che è la ragione che ha portato questi somali, eritrei ed etiopi ad essere condotti qui in Italia. Dovevano sostanzialmente partecipare a questa esposizione per svolgere il ruolo di figuranti all'interno di un villaggio indigeno che doveva contribuire a esaltare la magnificenza del colonialismo e dell'imperialismo italiano e fascista. Poi, leggendo i documenti, ho scoperto che questi somali, eritrei ed etiopi, una volta chiusa la mostra, che viene chiusa un mese dopo l'inaugurazione, perché fu inaugurata nel maggio del 1940, nel giugno, quando l'Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale, viene chiusa, questi africani restano a Napoli per circa 3 anni, e poi, per questioni legate alla possibilità che fuggissero dal campo dove vivevano in un regime di internamento, grosso modo, a causa dei bombardamenti che colpivano frequentemente la città di Napoli, si decide di spostarli nelle Marche. E un particolare interessante è che la selezione di questi somali, eritrei ed etiopi era avvenuta principalmente, tra i vari fattori, anche per il fatto che diversi di loro parlavano italiano. Non so se si sente un cane sotto.
Sì, ma lo accogliamo volentieri.
È Maki, la mia cagnolina. E parlavano italiano diversi di loro, e questa è la ragione per cui erano stati scelti tra gli altri. E proprio la conoscenza dell'italiano ha permesso a queste donne e uomini di venire, di raccogliere informazioni rispetto all'arresto di Mussolini, poi nel luglio del 43 e allo sbandamento dell'8 settembre, fino a che 3 di loro decidono di raggiungere le montagne, convinti dalla popolazione locale e anche protetti dalla popolazione locale, perché hanno percorso a piedi 42 chilometri attraverso strade e sentieri che io ho percorso, diciamo, sulle loro orme, e evidentemente nel 43 riconoscere un somalo che scappava via da un campo era molto molto facile, e quindi necessariamente sono state aiutate dalla popolazione, si sono messi in contatto con questo gruppo partigiano e poi hanno convinto i partigiani a fare un'azione contro il presidio militare che sorvegliava il loro campo di internamento, soprattutto perché all'interno del presidio militare c'erano molti fucili mitragliatori, e dopo questo scontro altri somali eritrei ed etiopi, tra i quali due donne, si uniscono al gruppo partigiano e danno vita a questa formazione internazionale.
L'abbiamo citata probabilmente fino ad ora, stiamo parlando insomma della banda di Mario De Panger, giustamente, no?
Esatto, sì.
E quello che stavi accennando ora è molto interessante, infatti vorrei ritornare proprio su quanto stavi dicendo, perché l'esperienza che ha ricostruito insomma dall'orda degli eritrei, etiopi e somali che sono in Italia fino dal 1940, però tu la reinserisce all'interno anche di una storia più grande di internazionalismo antifascista che, come hai ben detto, ha delle radici poi lontane rispetto al 1943, alla guerra civile e alla resistenza italiana.
Sì, sono percorsi diversi che poi si incrociano intorno a queste montagne che ho cercato di rappresentare nel Monte San Vicino, che tu conosci benissimo, è un monte che fa il punto di riferimento per tutto il territorio regionale, perché intorno a queste alture, queste vallate, si muoveva un comandante partigiano che aveva una lunga storia di antifascismo militante, perché era scappato all'estero, era stato in Francia, poi in Unione Sovietica, poi era ritornato in Italia in missione clandestina, era stato catturato, processato al Tribunale Speciale, condannato a 11 anni di carcere, e poi era stato internato a San Severino Marche, un comune di quella zona, e dopo l'8 settembre era diventato uno dei primi animatori partigiani. De Panger conosceva diverse lingue, perché era di origine istriana, quindi proveniva da una zona di confine, e probabilmente era cresciuto con l'idea che i confini rappresentavano dei limiti piuttosto che delle possibilità e delle difese. Aveva disertato durante la prima guerra mondiale, lui, essendo nato a Capo d'Istria, era soggettato all'esercito austro-ungarico, quindi era stato un disertore, era un convinto internazionalista, e questa sua, diciamo, questa sua forte carica ideale internazionalista lo ha portato a dar vita a un gruppo partigiano dove si parlavano almeno 8 lingue diverse, c'erano 10 nazionalità rappresentate e c'erano donne e uomini delle 3 religioni monoteiste, perché c'erano ebrei, c'erano cristiani e c'erano anche musulmani, perché i somali erano musulmani. Era una grande alchimia che probabilmente proprio la storia personale di De Panger ha fatto sì che la sua personalità potesse rappresentare la personalità giusta per guidare una composizione così variegata. Nel libro ci sono diversi episodi, secondo me interessanti, anche molto, molto attuali, per così dire, per voler declinare al presente. Ad esempio, il prete che si preoccupa di far arrivare ai partigiani somali, che siccome erano musulmani non mangiavano carne se non macellata attraverso il rito halal, è il prete che si preoccupa di far arrivare ai partigiani somali degli animali vivi affinché potessero macellarli essi stessi. Ci sono degli episodi legati a degli scambi per poter apprendere tutti quanti una lingua comune, in maniera tale che durante le azioni partigiane, durante la vita della banda, ci fosse per così dire un linguaggio comune in grado da essere compreso e accessibile a tutti quanti.
Un esperanto partigiano.
un esperanto partigiano, sì, è una metafora che ho utilizzato. La presenza di questi stranieri, sottolineo soltanto questo, è stata possibile oltre agli africani, c'erano montenegrini, croati, polacchi, c'erano, ho detto, ebrei di nazionalità boema, c'era anche un disertore austriaco, cosa molto, molto interessante. La presenza di questi stranieri, c'erano anche molti inglesi, si è determinata dal fatto che nel territorio erano presenti molti campi di prigionia e da questi campi di prigionia o di internamento civile, dopo l'8 settembre, queste persone scappano e raggiungono i monti.
Senti Matteo, ma questa storia a me, essendo marchigiana, a me sembra veramente eccezionale, no? In un contesto come quello della nostra regione, che ha avuto un'esperienza di lotta partigiana piuttosto breve, visto appunto che la liberazione avviene appunto già nel 44. E quindi volevo chiederti, questa è una storia eccezionale, ci sono anche altre storie come questa in Italia, e secondo te un po' qual è lo stato anche degli studi sui partigiani stranieri e afrodiscendenti in Italia?
Non è l'unico caso, perché ci sono altri casi di africani che hanno partecipato alla resistenza italiana. Io nel corso di questi anni ho avuto un grande supporto sia nella ricerca, sia nel reperimento di informazioni su altre vicende che hanno visto protagonisti africani o afrodiscendenti, ad esempio da Wuming Due, Lorenzo Teodonio, altri autori che si sono occupati di internazionalismo partigiano. C'è il caso più famoso di Giorgio Marincola, che era un italo-somalo, ma abbiamo trovato anche un marocchino che è caduto a Nocera Umbra, oppure il lidico Italo Caracul, di cui si è occupato Bumindue, o anche altri casi. La cosa, diciamo, che rende diverso il caso della Banda Mario è che questi africani si muovevano in gruppo e tra loro erano presenti anche due donne. Ovviamente, come hai detto giustamente tu, l'esperienza della resistenza nelle Marche ha un carattere che è dato dalla brevità, perché dura soltanto 10 mesi, perché le Marche erano comprese tra la linea Gustav e la linea Gotica. Però è un caso che secondo me, anche secondo altri, valeva la pena raccontare, anche partendo dalla riflessione che sì, la storia di una singola banda partigiana probabilmente rappresenta diciamo microstoria, però partiamo anche dalla considerazione che la differenza tra microstoria e macrostoria molto spesso è veramente molto labile, perché in realtà, partendo dalle storie più piccole, poi dopo si possono raggiungere anche quelle declinazioni che riguardano la storia d'Italia e per certi aspetti anche quello che ci troviamo ad osservare nel presente. Adesso, senza scomodare, però ecco, mi viene in mente la riflessione di Benedetto Croce sul fatto che ogni storia è storia contemporanea, perché chi va a indagare il passato lo fa partendo dall'osservazione del presente. È evidente che nel 2020 raccontare storie partigiane, storie dell'internazionalismo partigiano, che vede anche la presenza di donne e uomini provenienti dal continente africano, significa anche aprire una finestra sul presente.
Certo, e soprattutto dopo quello che è successo a Macerata qualche anno fa, con gli tristi fatti di Luca Traini. Io ti ho visto subito collegato, le tue domande le ho subito ricollegate anche a questi fatti, visto che poi è la città, diciamo, da cui provieni. Senti, andando... sì, scusami, volevi...
No, dicevo soltanto che peraltro proprio una settimana dopo quei fatti, insieme a Booming 2 abbiamo presentato questa storia al VAG 61 a Bologna, e ci fu anche da parte di Radio Città Fugico, sin da allora ci fu un interesse. Io vi ringrazio ancora sia per allora che per l'intervista di oggi, perché ci fu un'attività di promozione di questa iniziativa che era stata organizzata proprio per parlare anche di quello che era successo, che per una cittadina piccola come quella dove mi trovo a vivere fu veramente qualcosa di tragico.
Sì. Senti, ritornando poi al tuo libro che ribadisco, consiglio di leggere, e vi ridico, cari ascoltatori e ascoltatrici, il titolo Partigiani d'Oltremare, dal Corno d'Africa alla Resistenza Italiana, che è uscito da poco per la collana Le Ragioni di Clio di Pacini, editore di Pisa. E in questo bel libro, appunto, vi consiglio di leggere, oltre a bellissime storie, dalle pagine, il bello è anche perché emerge un autore e uno storico appassionato, lo devo ammettere, Matteo, che si nota tanto quanto sei affezionato ai protagonisti di questa storia, e ci conduci però appunto attraverso un affresco bellissimo, ricco di dettagli, e anche un epilogo molto emozionante che ci riporta subito ai discendenti di questi protagonisti.
Sì, perché poi diciamo, nel corso della ricerca la passione è stata tanta e tale che mi ha portato, come dicevo prima, innanzitutto a girare per cimiteri, perché intervistando i partigiani non si riusciva a capire dove almeno uno di questi africani era stato seppellito, e attraverso l'incrocio dei documenti si è riusciti a trovare, diciamo, il luogo di sepoltura. Poi è stata organizzata una cerimonia con il consolato d'Etiopia, è stata scoperta una lapide che lo ricorda, il primo caduto tra loro, che si chiamava Carletto Abbamayal. Carletto ovviamente era il nome che era stato attribuito dai partigiani a questo combattente. Ma poi una cosa che mi ha lasciato veramente di stucco è stato quando nel 2017, proprio grazie agli interventi sul sito della Women Foundation, erano state pubblicate quelle fotografie che è possibile trovare nell'introduzione, una donna di origine somala che attualmente vive a Londra, che si chiama Sugri Adenlo, mi scrisse un'email mandandomi la fotografia del gruppo partigiano con un volto cerchiato, dicendomi: quello è mio padre e vorrei venire nelle Marche per vedere e conoscere i luoghi dove mio padre ha combattuto. È stata un'emozione veramente grandissima. E nel 2019 la figlia di Sugri Adenlo, che si chiama Kasia Omar, ha tenuto uno dei discorsi per il 25 aprile, durante le celebrazioni per le celebrazioni ufficiali nella nostra provincia per ricordare la liberazione. È stato veramente un momento ricco di significato. Chiudo dicendo che la storia comunque va avanti, perché poi abbiamo scoperto che in Africa, in Etiopia, scusate, uno dei partigiani che faceva parte della banda Maria, che si chiamava Disaga, negli anni 70 è diventato una sorta di eroe nazionale, e è uscito un fumetto, una graphic novel qualche mese fa, scritta da un giovane etiope che si chiama Minas Alefam, che raccoglie e racconta proprio le vicende vissute in Italia da questo Addis Agà, che aveva combattuto con la banda Mario.
Incredibile.
Speriamo che giusto questo periodo si riesca.
Si riapra un'altra storia.
Sì.
Davvero bellissimo. Te grazie anche di questo suggerimento, perché poi noi siamo, come appunto Vallun, siamo molto attenti anche a graphic novel, fumetti, siamo dei gran fumettari, quindi potrebbe trovare spazio tra le nostre frequenze. Matteo, io ti ringrazio tantissimo e rinnovo ancora l'invito ad andare a leggere il libro di Matteo Petracci, Partigiani d'Oltremare, e buon 25 aprile.
Buon 25 aprile a tutti voi, e veramente grazie, grazie ancora.
Grazie Matteo, a presto, un abbraccio.
A presto,
ciao.
Un abbraccio, ciao.
Cari amici e amiche di Vallun, qui da Radio Città Fujiko è tutto, vediamo appuntamento la prossima settimana e buon 25 aprile.